per la lezione di ieri e anche la parte della lezione di ieri che ho fatto da un'altra parte per chi fosse curioso di sentire come avevo cominciato di là. E invece, quest'oggi ripartiamo direttamente dalla canzone. Ripartiamo dalla canzone perché ci sono alcune cose estremamente interessanti nel testo che probabilmente avrete visto. Forse lo conoscevate perché insomma credo che sia una canzone ancora abbastanza nota, anche se noi abbiamo qualche epoca in più, però insomma nel complesso ci sono un paio di cose estremamente interessanti, cioè quella menzione del terrore di sapere com'è fatto veramente il mondo, col quale ci confronteremo parecchio, perché per certi versi, ve lo anticipo, questa è una delle, come dire, delle questioni centrali del problema della cultura. Noi abbiamo questo brutto vizio di pensare che la cultura sia qualcosa che ci riguarda, sì e no, che possiamo lasciare ai famosi radical chic e tutte le varie stronzate che vengono costantemente dette in proposito. Il problema di fatto è che invece la cultura è quella cosa che, articolata in modi estremamente complicati che vedremo, ci permette di vivere nel mondo. Di avere un mondo in cui vivere ancora meglio. E perché fuori da questo mondo c'è altro, c'è quella cosa che dice David Bowie giustamente, che ci spaventa. Noi abbiamo il terrore di quello che c'è fuori dal mondo. Non so quanti di voi abbiano mai letto i miti di Cthulhu o conoscano Howard Phillips Lovecraft, che era un grandissimo autore da questo punto di vista, che potrebbe essere anche, varrebbe anche la pena di leggere un minimo, e trattava esattamente di questo. Però a parte questo c'è la questione del to care for, come dicevamo ieri, l'inglese è importante, cercheremo di farne un uso assennato ma comunque un minimo utile perché cominciate ad ampliare un po' il vostro vocabolario. To care for vuol dire aver cura, preoccuparsi di qualcuno. E nella fattispecie i nostri cantanti autori, non so se sapete la storia di Under Pressure. È del momento in cui i Queen e David Bowie erano entrambi a Berlino, un momento di grande creatività, di grande effervescenza da quel punto di vista, e una bella sera si incontrano e dicono: ma dai, va, facciamo una canzone. Vanno in studio e in 40 minuti incidono Under Pressure. Tanto per la faccenda dei processi creativi, il bisogno di avere gente che ti dica cose, no? Ecco, ci sono dei momenti e delle persone che hanno un qualcosa in più, diciamo una marcia in più da questo punto di vista. Quindi Under Pressure nasce così, come divertissement di una sera. Io, come dire, no, raramente provo invidia, ma in certi casi ci riesco senza grossi problemi, questo è uno di quelli. E parlano ovviamente di quelli in qualche misura come loro, no? Dice: dovrai cambiare il tuo modo di vivere e cominciare a prenderti cura di quelli che vivono sull'orlo della notte. Molto bello, molto poetico. Noi li possiamo interpretare in modo un po' meno poetico, ma comunque realistico. Chi sono? Sono quelli che stanno ai margini, no? Sono i senza tetto, sono i migranti, sono i poveri, sono quelli che rispondono ad altre logiche rispetto alla nostra. Sono quelli che di volta in volta vengono scelti da qualcuno che si ritiene particolarmente intelligente come bersaglio. E poi pagano. E poi non si sa bene come continui questa dialettica e questa dinamica, perché se qualcuno di voi conosce o ha sentito parlare di quei famosi versi attribuiti a Bertolt Brecht, che dicono giustamente, no, vennero a prendere gli zingari, io non feci nulla perché a me gli zingari non piacevano. Vennero a prendere gli ebrei e io non feci nulla perché non ero ebreo. Vennero a prendere i comunisti e io non feci nulla perché non ero comunista e non li trovavo simpatici. Poi vennero a prendere me e nessuno fece niente. Giustamente, perché è un po' un problema da quel punto di vista entrare in una logica di questo genere. Ed è una delle logiche con le quali ci scontreremo spesso e volentieri, perché è quella appunto logica che si fonda e cerca di fondare un corpo sociale sulla divisione, sull'opposizione fra parti, che a chiunque dotato di un minimo di buonsenso può sembrare giustamente una strategia non proprio particolarmente intelligente per creare un insieme. Quindi noi ci troviamo più o meno in una situazione di questo genere, quindi è ora di cominciare a porsi il problema di aver cura, di dedicare agli altri qualcosa anche senza avere un diretto ritorno, perché quello lì è facile. fare qualcosa per qualcun altro a un prezzo con un ritorno è facile, lo possiamo fare più o meno tutti. Non che in quest'altro caso non ci sia un ritorno, però non è un ritorno economico. È un ritorno di soddisfazione personale, è un ritorno di senso dell'agire, questo sarà qualcosa che ci impegnerà estensivamente, è un ritorno di qualità della vita. Sono tutti discorsi molto poco noti ultimamente, molto poco fatti, molto criticati da quelli che non li capiscono, ovviamente, però sostanziano un approccio al mondo un po' diverso da quello normale. Quindi ce ne occuperemo. Mi dicevano giustamente ieri che forse sarebbe opportuno chiarire un po' di più e un po' meglio che cosa stiamo a fare qui, perché io purtroppo tendo a dare un po' per scontata una serie di questioni, dimenticandomi, soprattutto senza vedervi lì davanti con gli occhi sbarrati, perché altrimenti di solito mi verrebbe in mente, ma questa situazione è un po' più complicata. E mi dimentico del fatto che la gran parte di voi non sa assolutamente cosa sia la sociologia e non capisca perché diavolo la sta studiando qui. Ora, da un certo punto di vista mi sembra più che lecito, quindi adesso cerchiamo di chiarire un attimo la questione. Da un altro punto di vista mi crea qualche difficoltà, perché se ti iscrivi a un corso di studi dove la sociologia è praticamente come dire, la spina dorsale dell'insieme degli studi, un minimo di informazione in proposito mi aspetterei che tu ce l'avessi, però questo rientra in un sistema di aspettative che oramai sono piuttosto datate, come vedremo e ragioneremo a proposito estensivamente, tipo quelle che uno si iscrive a un corso di laurea che sa di che cosa parla. Ora, se voi andate a prendere Alma Laurea, che è una fonte che avete facilmente a disposizione perché servirebbe a questo, vi accorgete che la frazione di voi, ovviamente esclusi gli astanti come sempre perché sennò pare brutto, che si iscrive all'università sapendo quello che fa è più o meno pari al 12-13%. Il che dice, oh, cazzo, però, siamo in pochi, normalmente il pensiero è quasi sempre quello. Mi auguro che sia vero, ovviamente, ma questa cosa ci dice una serie di. Ci dà una serie di stimoli interessanti per capire cos'è la sociologia, giusto appunto. Perché? Perché qual è il motivo per il quale qualcuno si iscrive all'università se non gliene frega niente di quello che gli insegnano? Perché di fatto questo stiamo dicendo, no? Voglio dire, se io vi dico che dai dati di Alma Laurea risulta che il 13% si iscrive all'università per i contenuti del corso che segue, mi viene in mente che il restante 87, mi pare, sì, sia lì per altri motivi. E trovo sia lecito interrogarsi su quali siano questi altri motivi, no? Quali saranno mai questi altri motivi? Ah, dunque, per esempio, la famiglia. Spesso e volentieri la famiglia aiuta. La famiglia dice, guarda, ormai senza una laurea non si va da nessuna parte. Ho sentito da più parti dire che se vuoi lavorare in modo decente e decoroso ti devi laureare, quindi vatti a laureare. Siccome ci sono una serie di dinamiche, ovviamente anche economiche, pratiche e materiali in questione, uno dice, vabbè, allora fregandosene per fregandosene, mi iscrivo a un posto che è nei pressi, così perlomeno minimizziamo le spese. O dall'altro punto di vista mi iscrivo a un posto lontano, così se non altro me levo dalla famiglia e comincio a respirare. Può anche essere quello un degno punto di vista. E qui abbiamo coperto, no? Una serie di questioni. Oppure autonomamente uno si rende conto che la laurea è importante. E qui ci sono due possibili interpretazioni. È importante perché mi permette di vivere meglio, come dicevamo ieri. È importante perché mi permette di crescere, di, come dire, espandere la mia comprensione, la mia capacità, le mie competenze, tutte queste cose, che sarebbe il motivo per il quale c'è tutta sta pippa in proposito, almeno a livello teorico, oppure è importante perché senza quel pezzo di carta io non vado a nessuna parte, perché ormai anche per fare il badante manca poco, serve una laurea. Quindi è chiaro che, come vedete, sull'oggetto laurea e sull'istituzione che lo emette, cioè noi, l'università, si addensano una serie di ragioni che purtroppo, per parlare un po' in aziendalese, non hanno granché a che fare con la mission dell'università. No, la mission dell'università qual era? Era quella di insegnare un sapere abbastanza avanzato, fare in modo che questo sapere in qualche misura collaborasse all'evolversi positivo del gruppo e della cultura nella quale si elaborava, e ovviamente di dare degli strumenti efficaci per la previsione, il controllo, la gestione, la crescita, agli amministratori, che fossero politici, che fossero economici, quello che volete, insomma, diciamo questo. Non c'era scritto da nessuna parte che l'università dovesse essere una specie di timbro che ti permetteva di andare a lavorare. No? E di fatto questa cosa si è ingenerata per una serie di distorsioni storiche, soprattutto in Italia. Nel senso che casualmente quelli che lavoravano avevano la laurea e qualcuno ha arguito che quindi c'era una stretta correlazione. Il problema è che quelli che avevano la laurea facevano anche parte di famiglie di un certo strato sociale ed era quello il problema più che la laurea, no? Perché al tempo l'università era, diciamo, molto meno accessibile, era, diciamo, fattibile solamente per alcune parti di quella che vedremo essere la stratificazione sociale. Quindi questo, diciamo, qui pro quo ha fatto sì che a un certo punto la laurea venisse considerata come una conquista che doveva essere messa a disposizione di tutti in un'ottica pseudo-democratica e diventasse poi di fatto un mezzo disastro da un punto, da quasi tutti i punti di vista. Nel senso che noi siamo un'istituzione antica, io devo dire che continuo a sentirmi molto orgoglioso del far parte dell'Università dell'Ateneo di Perugia, che sta qui dal 1308, insomma, dà un senso anche di continuità e di particolare soddisfazione avere modo di farne parte. Però siamo un'istituzione, come vedremo, le istituzioni sono delle cose, per certi versi, delle cose pesanti, che hanno un tempo di reazione che è rimasto premoderno per certi versi, laddove invece il mondo ha preso dei ritmi che, come ben sapete, sono completamente diversi. Quindi pretendere da noi che si dia una preparazione che sia immediatamente spendibile nel mondo del lavoro è ipocrita, perché non lo possiamo fare. Non solo ipocrita, mi dà anche la sensazione di quanto coloro che fanno questi discorsi non sappiano cos'è il sapere e cos'è l'università. Perché? Vi faccio un esempio banale. Voi uscirete da questo corso con delle idee che sono molto avanzate per questo, per la sociologia. Diciamo, non tutti d'accordo, però insomma, uscirete con un sapere estremamente contemporaneo. Ok? Finirete il corso nel dicembre del 2020, ovvero sia fra 2 mesi e mezzo, grosso modo. Dopodiché vi laureerete, diciamo, nella migliore delle ipotesi, nel novembre del 2022. Giusto? Mi sembra che più o meno. Siamo molto ottimisti. Saranno passati 3 anni? No, anzi, 2022 è poco, 2023 è più o meno. Vabbè, diciamo, insomma, passeranno 3 anni. Allora, per quanto io sia stato bravo nel tenervi al corrente del momento più attuale della lezione, per voi saranno passati 3 anni quando uscirete. Quello che vi avrò detto io, col modo in cui si fa il sapere oggi, probabilmente sarà obsoleto. Sarà già superato da altro. È colpa mia? È colpa vostra? No, è normale perché il mondo funzionerebbe così. Il problema è che quelli che fanno i discorsi spesso e volentieri di come funziona il mondo non si interessano. Quindi che succede? Che poi oltretutto, vista la continua variabilità degli ambienti informatici, dei sistemi, delle app, delle piattaforme, l'ira di Dio, che tipo di sapere dovrei darvi io perché voi possiate uscire e andare a lavorare domani? Non è pensabile. Io posso darvi un sapere. Ed è quello che spero di fare, che credo facciano anche i miei colleghi, spero facciano anche i miei colleghi, posso darvi un sapere che vi permetta di seguire il sapere e rimanere aggiornati. Non di legarvi ai contenuti di quello che vi dico io, perché i contenuti di quello che vi dico io possono essere interessanti, possono essere condivisi, possono non esserlo, però quello che importa è il processo attraverso i quali ci si arriva, è il processo attraverso i quali si creano i propri contenuti, quelli con cui poi si affronta il mondo. Quelli con cui si affrontano le situazioni sempre cangianti che ci si presentano. Come vi dicevo ieri, credo che purtroppo una dimostrazione molto eloquente di quello che intendo sia la recente pandemia e quello che stiamo ancora oggi passando, no? Eravamo così convinti, eravamo così tranquilli e improvvisamente ci siamo trovati in un buco nero, senza avere idea di cosa fare, come farlo, da dove viene il pericolo, chi non è, eccetera. Ci siamo manifestati come quello che siamo. Ok? Questo è il problema dell'imprevisto, che non lo prevedi. Dopodiché ti parleranno di gestione degli imprevisti come se fosse la cosa più ovvia del mondo, ma a un orecchio un minimo allenato la gestione dell'imprevisto suona un po' come un pasticcio linguistico. Che cavolo vuoi che mi preveda se l'imprevisto è imprevisto? Se l'ho previsto non è più un imprevisto, di che mi sto preparando? Eccetera, eccetera, eccetera. Tutte domande che potrebbero essere carine e interessanti e che probabilmente affronteremo. Quindi invece noi dobbiamo avere una strumentazione una capacità mentale, una resilienza, se vogliamo usare un termine molto alla moda, che ci permetta di rispondere a delle condizioni che non conosciamo. E questo mi permette di cominciarvi a dire un'altra cosa, la accenno solo se ci riesco a trattenermi, perché appunto volevo essere un po' più didattico quest'anno, vediamo se ci riesco. Però ci dice una cosa, ovvero sia che noi abbiamo idea, ed è una di quelle idee che ci portiamo dietro senza mai andarla a controllare, che il sapere sia esaustivo, che noi si sappia tutto, e che semplicemente in un certo momento qualcosa o ancora non sia stato scoperto oppure sia stato dimenticato da qualche parte. Come quelli che chiedono agli amministratori o ai professori, quando ricominceranno le cose a essere normali? La risposta è boh, no? Quella è la risposta, non ce ne sono altre. Però il fatto che qualcuno lo chieda, e questo è, spero che cominciate a capirlo, un po' un esempio di sguardo sociologico, indica qualcosa. Indica un bisogno di rassicurazione, evidentemente, ma indica anche l'idea che andrebbe corretta. Che sia tutto saputo, che sia tutto rimediabile, che sia tutto gestibile. Noi non siamo in questa situazione, ragazzi. Che ci piaccia o meno, noi facciamo finta, spesso e volentieri, di essere in grado di affrontare qualunque cosa, ma se voi fate un piccolo campionario dei problemi che affliggono il genere umano adesso, vedrete che noi di fatto controlliamo gran poco. E quello che pensavamo di controllare non solo non l'abbiamo controllato, ma l'abbiamo anche devastato in linea di massima. Quindi, insomma, abbiamo un record alle spalle. Che non è proprio esattamente, come dire, rallegrante. Perciò sarebbe carino cominciare a ragionare in modi un po' diversi. Perché la gran parte di questi risultati noi li abbiamo ottenuti, tra virgolette, grazie al successo della nostra impostazione, anche quello fra virgolette, no? Il fatto che le cose sono andate in larga misura come immaginavamo. Il problema è che sono andate molto al di là di quello che immaginavamo e ci hanno lasciato indietro. E questo non è carino, quindi bisogna in qualche modo rimediare a questa situazione. Il grande Albert Einstein, che era un tipo estremamente interessante, una delle cose che diceva normalmente era: è ridicolo tentare di pensare di poter risolvere un problema con lo stesso pensiero che gli ha dato origine. Io sono assolutamente d'accordo. Quindi chiedere agli economisti come risolvere la crisi economica del 2008, quando erano i primi a esserne responsabili, era tenero per certi versi, quasi divertente se uno non fosse stato furibondo dalla rabbia, no? Però abbiamo continuato a farlo e continuiamo a farlo. Dopodiché chiediamo agli scienziati come facciamo a uscire da questo disastro che abbiamo generato. E loro in larga misura ne sono responsabili. Quindi, come dire, sarebbe opportuno che cominciassimo a fare le domande giuste alle persone giuste, o anche a noi stessi, che tutto sommato potremmo non essere tanto male come intestatari di domande e di problemi. Quindi, il modo attraverso il quale cercheremo di affrontare questa cosa è ovviamente non esageratamente sofisticato, perché siamo a un primo anno di gente che non sa assolutamente cosa sia la sociologia, quindi faremo quello che possiamo. Però l'essenziale è che cominciate a rendervi conto di alcune cosette. Perché parlavamo di sociologia? Perché è così importante? Qui e io direi in generale. Perché, come diceva all'Open Day il professor Brancorsini, per quelli che ci sono stati, voi siete tutti, che lo vogliate o meno, sociologi. Tutti siamo sociologi, il che è un po' il problema della disciplina per certi versi, perché purtroppo poi a un certo punto pare che tutti riescano a fare ragionamenti sociologici sottili, il che non è proprio esattamente la stessa cosa. Però diciamo che tutti siamo portatori sani di sociologia. Perché? Perché noi viviamo in una società, a dirne una banale. Perché vi viviamo e ne siamo stati influenzati da perfino prima che nascessimo. La nostra comparsa nel mondo, a diversi gradi di specificità, quindi da pugno di cellule, feto, bambino appena nato, eccetera, 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 di per sé ci pone all'interno di una serie di rapporti, di relazioni, di aspettative che sono già lì e sulle quali non c'è molto da fare, ragazzi. No. Non è che il chiedere perché mi hai messo al mondo risolva in qualche modo la questione, perché tu al mondo ci stai. Chiacchiere, finita. Ovviamente. Quindi la domanda è: ti conviene capire in che mondo sei? O no? Questo è il punto. Cioè, voi volete capire perché siete qui? Volete capire che cosa significa essere uno studente? Che cosa vuol dire avere un ruolo? Volete capire che cosa vorrà dire questo poi quando lavorerete? Perché queste sono domande interessanti, sono utili, ragazzi, non sono banali, non sono manco teoriche. Sono domande che si fondano sulla, come dire, l'infrastruttura nascosta del sociale. Perché il gruppo e la cultura si reggono su una serie di assunti che noi diamo per scontati, ma che invece sono molto più stimolanti se presi in considerazione. Perché possono essere compresi magari una volta ogni tanto, senza interrogarsi ogni volta con lo sguardo vago di quello che dice: ma come cazzo vi viene in mente di fare sta cosa? E ci sono dei motivi spesso, altre volte no, però insomma in linea di massima ci sono delle ragioni. E magari se sai quali sono le ragioni, le anticipi e ti rendi conto che forse devi comportarti in certi modi per ottenere quello che vuoi, per cui potrebbe ritornarti anche utile. E poi ti chiedi perché certa gente ti tratta in certi modi, perché non riesci a ottenere quello che vorresti dagli altri. Tutte queste cose sono a un livello basilarissimo sociologia. Questo è il punto. Non psicologia, sociologia, perché c'è una realtà condivisa che ha una serie di grammatiche, una serie di regole che voi non siete consapevoli di conoscere, ma conoscete benissimo. Mi brucio uno dei miei esempi di base. Forse voi saprete di avere, o forse no, ma comunque adesso lo scoprite, di avere uno spazio intorno a voi che ritenete invalicabile. Di norma a questo punto mi avvicino a uno studente e comincio a parlargli a tanto così dalla faccia e quello tende a scappare perché è normale, no? Ecco. Perché è normale? Normale è un avverbio, è un, scusate, un aggettivo che normalmente è meglio evitare, perché c'è sempre la fregatura sotto. È normale perché di fatto noi abbiamo una titolarità di spazio. Noi ci percepiamo all'interno dello spazio in un certo modo e riteniamo di aver diritto a una, come dire, una cintura di sicurezza intorno a noi che però varia con la cultura. Non è un qualcosa di innato, è un qualcosa di culturale. Allora, diciamo che alle nostre latitudini, più o meno qui intorno a Roma-Napoli, il range di questo spazio intimo è 80 centimetri. Verso Milano comincia già a essere 1,20 m, 1,5 m. Noi non ne sappiamo assolutamente nulla, lo applichiamo in modo così automatico, no? Ma questo già ci dice, per esempio, che se un napoletano e un milanese, ovviamente al di là della macchietta, ma è una considerazione sensata, si incontrano e si comportano in modo normale secondo loro, già danno adito a un fraintendimento. Perché il milanese penserà che il napoletano si stia comportando in modo invasivo, appiccicoso e insopportabile, mentre quello si comporta esattamente come dovrebbe dal suo punto di vista. Non so se è chiaro. Pensate che in Norvegia sono 2,5 metri a testa. Cioè, se parlano con le bandierine, in grosso modo, perché, ecco. Sono pochi, c'è tanto spazio, quindi si sono fatti prendere un po' la mano. Però vi rendete conto del fatto che una frequentazione fra un norvegese e un napoletano, se non sai queste cose, è complicata? Perché chiaramente uno pensa che l'altro sia uno stronzo perché lo tiene a bada, quell'altro pensa che il primo sia uno stronzo perché gli vanno troppo vicino. Non è successo niente, nessuno ha fatto nulla di sbagliato, però guarda caso la situazione parte male. E di solito evolve peggio. Quindi, come vedete, banalmente. Ma di più, quando voi salite in autobus, quando salivate in autobus, perché devo un po' aggiornare questi esempi, visto che ormai il problema si pone a stento, non mi risulta che voi stiate attenti a mantenere i vostri 80 centimetri intorno. Quando andate a un concerto rock, voi non state attenti a mantenere i vostri 80 centimetri, o magari sarebbe simpatico perché uno respira, però diciamo che non accade in linea di massima, no? Ecco, come mai? Perché non solo voi siete sapete senza saperle le regole, ma conoscete pure le eccezioni. Ci sono certi fatti, certi momenti, certe condizioni e situazioni nelle quali quella regola che non conoscevate non s'applica. Quindi voi non solo non conoscete le regole pur applicandole, ma conoscete, senza conoscerle, pure le eccezioni alle regole. Quindi figuratevi quante cose sapete che non sapete di sapere. Questo è il punto. Capite? È tutto qui il punto. Ed è così per tutto. Questo è un esempio relativamente banale, ma è così per tutto. È così per le aspettative, è così per le richieste, è così per le pretese. È chiaro che ovviamente ci sono anche le dimensioni di eccesso, le dimensioni di sopruso, quelle non le toglie nessuno. Però in tanti casi essere portatori di un sapere inconsapevole è problematico perché ti fa fare cose che gli altri non capiscono perché tu faccia e tu non sei in grado di spiegarglielo. Allora che ricorri alla famosa regola, si fa così. Sì, chi? La domanda potrebbe essere, chi è sto sì che fa le cose? Però guarda caso è proprio la strategia, no? È un qualcosa di più ampio. Tutti quanti siamo d'accordo che se vuoi fare una cosa di questo genere, la devi fare così. E questo vale per le lezioni, vale per i matrimoni, vale per i funerali, vale per i colloqui lavorativi, vale per le serie che uscite. Tutte queste cose voi le sapete, ma non le sapreste dire, perché non ne siete consapevoli. Perché vi sono state trasmesse attraverso un processo lungo, non particolarmente evidente, ma che continua perennemente a risuonarvi dentro. L'avete viste presso i vostri genitori, i parenti, gli amici, avete sentito parlare di cose, avete visto espressioni, avete imparato una miriade di cose, delle quali nessuno vi dà mai titolo, santa Madonna. E questa cosa è assurda, perché? Perché uno ne deduce, spesso e volentieri, che non sa niente. Io sono ignorante come una capra, non è vero, tu sei una montagna di cose, però dovresti trovare qualcuno che te lo dica e te ne faccia accorgere, che per la tua autostima non è una cattiva idea, date retta, aiuta. Ok? Quindi, ecco il perché della sociologia. La sociologia è un sapere che vi permette di entrare meglio, consapevolmente, nei meccanismi nei quali vivete da quando siete nati. E vi permette, ovviamente, ulteriormente, di acquisire delle competenze, dei saperi, delle capacità che vi permetteranno di lavorarci su questo materiale. Perché non c'è niente di scritto nella pietra, ragazzi, è tutto modificabile. Purché uno sappia come fare a farlo, invece di improvvisarsi rivoluzionario all'ultimo momento, no? Ecco, quindi diciamo che fin qui ci siamo? Dubbi, perplessità? Siete soddisfatti? L'avete capito? Vi rendete conto di che stiamo parlando? Mi interessa sta cosa perché, come dire, in assenza di feedback troppo diretti, qualcuno che mi confermi non mi dispiace.
Sì, va bene. Sì.
Allora, abbiamo un Riccardo Conti che alza la mano virtualmente. Dov'è Riccardo Conti? Non lo so. Ha alzato la mano Riccardo Conti, ma non lo vediamo, cioè, su quei problemi del. Mi è parso di vedere sia. Oddio, Luisa Verrone? Vedo bene? Che alzava la mano. Prego, attito a parlare, come si dice in italiano formale. No? Alzava solo la mano. Ok. Lei invece alzava la mano volendo dire qualcosa, Simone? O no? Sì, no. Bene. Vi faccio presente che se fossimo a un'asta avrei venduto un sacco di cose, cioè, quindi state attenti, questa gestualità è complicata. Ilaria Ippoliti ha alzato la mano scientemente? Qui prima che prendiamo la mano con tutti questi impicci, le mani, i click, le cose, sarà complicato. Vabbè, ad ogni modo, diciamo che mi sembrate abbastanza vispi, per cui proseguiamo ancora un attimo. Ah, oddio, beh, sì, no, alle 4:30. Ok, allora, dicevamo. Quindi la sociologia vi dà degli strumenti, come dicevo ieri, che consolidano quello che vi avevo detto a proposito del sapere. Nel senso che vi dimostra che anche per vivere banalmente la vita di tutti i giorni, e banalmente tra virgolette piuttosto pesanti, serve una competenza. La vita di tutti i giorni non è una noia mortale che sta lì per essere evitata, perché vi faccio presente che come diceva John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre pensi a qualcun qualcos'altro. Ecco. Quindi sarebbe divertente cominciare a rendersi conto che questa vita quotidiana, poveraccia, non ha fatto niente di male. Cioè, è quella in cui viviamo la grandissima parte del nostro tempo. Quindi capirla meglio non è una cattiva idea, no? Perché è quella che avremo, è quella che abbiamo passato, è quella che spenderemo, è quella che prima o poi, fate le corna, è quello che vi pare, finirà. Quindi, insomma, buttarla proprio dalla finestra pensando chissà che momenti ci aspettano prima o poi e chissà cosa, non è saggissimo. Ed è, come dicevamo, anche una vita estremamente più complicata di quanto non paia. Parleremo delle grammatiche dei comportamenti, parleremo di Erving Goffman a lezione, che è un grandissimo studioso di questi piccole cose apparentemente banali, come i gesti, per esempio, che analizzeremo con una certa attenzione. E ci renderemo conto che siamo molto più complicati, molto più complessi, molto più affascinanti di quanto non ci sembri. Il che devo dire non è una cattiva idea, perché immaginarsi noiosi è brutto. La noia è un qualche tipo, è un sentimento che ha i suoi pregi, decisamente, perché ti offre l'occasione per ripensare, per rivedere, per approfondire, magari modificare. Però deve essere anch'essa saggiamente amministrata, non si può fuggirne costantemente cercando chissà cosa attraverso, come dicevamo ieri, anche l'utilizzo di sostanze più o meno psicotrope, più o meno distraenti e via discorrendo, ed è, come dire, non è così facile annoiarsi quando cominci a capire un po' meglio quanto è divertente il mondo, o interessante, o incuriosente, o affascinante, ognuno poi ci mette i suoi aggettivi e se lo sceglie. Però il mondo non è quella quinta grigia e piatta che ci stanno costruendo in mezzo alle palle. Quella, come diceva Weber, che è uno dei grandi autori, e mi raccomando, si chiama Max Weber, con la V come Volkswagen, perché il doppio V in tedesco si pronuncia V, e sentire dire Max Weber è una cosa che a me proprio purtroppo mi crea delle difficoltà a livelli, come dire, prerazionali, mettiamola così. Quindi, tenete presente, tra l'altro, ve lo anticipo, che cambiamo registro un attimo. Che ci sono una serie di eventi che sarà molto interessante che voi, cui voi, che voi vi, ai quali sarà interessante che prendiate parte, Santa Madonna, che sono a breve, nel senso che avremo il Festival della Sociologia a Narni, come credo sappiate, sempre che tutto vada come deve, se Dio vuole, e sarà il giovedì e venerdì 14 e 15 ottobre, quindi tra poco. E poi l'Associazione Italiana di Sociologia, della quale mi pregio di far parte del direttivo, sta organizzando un convegno su Max Weber, giusto appunto, dal 14, mi sembra, al 18 di dicembre online, quindi sarà un, diciamo, un avvenimento piuttosto interessante. Ci saranno una serie di interventi e di personaggi di un certo spessore a parlare. Dovrei riuscire a parlarvi anch'io, che non è male, e quindi insomma potete cominciare a pensare che forse ogni tanto perdere tempo con queste cose può essere un'attività interessante. Noi facciamo tutto quello che possiamo qui al corso per darvi stimoli. Però, come dire, il problema è che non è che tu, cioè una volta che hai portato il mulo alla paglia, come dicono sempre i famosi modi, poi che quello mangi o meno non è più un problema tuo. E io gradirei che voi entraste nell'ottica del fatto che mangiare, tra virgolette, cultura è utile, è divertente, è formativo, fa venire in mente idee, quelle cose strane a un certo punto, oddio, che sarà mai? Ecco, quella è un'idea. Quindi teniamolo presente e magari non mandiamo deserti questi appuntamenti e questi momenti. Sono momenti interessanti, sono momenti che non capitano molto di frequente in contesti universitari. Quindi prendiamo il buono che viene offerto una volta ogni tanto. Ora, mi risultano altre due mani alzate? No, non mi risultano più. O fate apposta, ditelo. Ah no, no, ce l'ho pure io alzata, pensa un po' come stiamo combinati. Vabbè. Carlo Maria Giordano vuole dire qualcosa o si è sbagliato pure lui? Temo di non aver sentito nulla. No, vedo che ci sono mani alzate, tendenzialmente, se vai sui partecipanti alla riunione ci sono due con la mano alzata, però credo che l'abbiano alzata sbadatamente, più o meno come voi prima, e quindi venderò una tela qualunque anche a loro e farò la giornata, come si dice così. Ok, allora, quindi capite, dicevamo, che il problema della sociologia è tutto sommato interessante, ok? Perché non è il sapere museale al quale probabilmente siete abituati. Nel senso che quello che vorrei che capiste per sempre, con qualunque disciplina, perché la mia comunque è una, poi dopo ce ne sono tante altre, è che il sapere che voi vi costruite qui, ve lo portate dietro e diventa parte integrante del modo con cui affrontate il resto della vita. E a questo serve. Non è che il sapere sociologico vi servirà soltanto quando siete chiamati a fare i sociologi in qualche contesto. Come vi ho, credo, spero, dimostrato, voi siete costantemente impegnati in manovre sociologiche, quindi vi servirà tutti i giorni dalla mattina alla sera. Ma vi servirà anche per quando lavorerete. Perché il lavoro non è che avviene in un altro mondo, il lavoro condivide le stesse dinamiche, ha i ruoli, ha le figure, ha le catene gerarchiche, ha le responsabilità, ha le progettazioni, ha le burocrazie, è tutto uguale. Non so se sta cosa è chiara. Quindi, per fare qualunque genere di lavoro, a voi delle cognizioni di sociologia servono. Questo è il punto focale che vorrei vi metteste un attimo all'anima. Allora, vista appunto la relativa difficoltà del seguire, di tenere il filo e l'attenzione sveglie a quest'ora e con questo mezzo, ci prendiamo un 10 minuti di break e ci vediamo verso le 2, le 3, 3:25, 3 e mezzo. Riposatevi. Bene, ben ritrovati. Devo dire che questa modalità online ha dei pregi per certi versi, per esempio nell'intervallo sto zitto, cosa che invece normalmente non capita perché bene o male uno parla soltanto con qualcun altro, ma alla fine la questione è sempre quella. Però insomma, a parte quello, speriamo che di riuscire a integrarla quanto prima con quello che ci serve. Bene, ci sono domande rispetto a quello che abbiamo detto finora? Ok, io spero sempre di essere chiaro, mi sento sempre chiaro, ma tante volte poi i feedback non sono così esaltanti, per cui domando, come si dice. Allora, perciò il motivo appunto per cui la sociologia è così centrale da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda le vostre future professioni. La sociologia, come dicevamo, la possiamo interpretare, così cominciamo a fare qualcosa di un vagamente manualistico, in due modi. Nasce come scienza della società e nasce, per la precisione, che non mi interessa sia particolarmente, diciamo, tenuta a mente, salvo che la collocazione storica, che sarebbe carino, perché ogni tanto mi fate cominciare la sociologia in periodi della storia che non hanno nulla a che vedere, però insomma, ecco, diciamo la prima comparsa di questo termine è del 1835, ed è dovuta ad un filosofo francese che si chiamava Auguste Comte, scritto Comte, C-O-M-T-E, che le dedica un corso alla Sorbona. Le dedica un corso che si chiama Corso di Sociologia Positiva, il che già ci dà una serie di notizie in proposito. E ed è in quel momento, dicevamo, che si manifesta come disciplina autonoma, improvvisamente compare fondamentalmente. Una cosa che ci possiamo cominciare per esempio a domandare è perché a un certo punto nel 1835 qualcuno decide di creare una parola nuova e una disciplina nuova, che si vuole scienza della società, come dicevamo, no? Perché non c'era la società prima, la domanda potrebbe essere, no? Non è che fino ad allora ci fossimo arrivati così, alla selvaggia. Anzi, vi ricordo che il secolo precedente è il secolo delle grandi rivoluzioni. Come vedremo, questo non è assolutamente privo di connessioni con la sociologia e altre questioni. La domanda è del tutto pertinente e la risposta è perché, in effetti, in quel momento storico non si riusciva più a capire quello che stava succedendo. C'era bisogno di saperi diversi che cercassero di spiegare la società, perché la società sì era lì, ma era stata fino ad allora interpretata secondo dei canoni che non andavano più bene. Era stata interpretata secondo le teorie della filosofia sociale e secondo il sistema di valori e di vita che noi chiamiamo normalmente ancien regime, ovvero sia quello che arrivava da niente poco di meno che dall'800 d.C., che è la data che noi decidiamo essere importante da questo punto di vista, ed è l'incoronazione di Carlo Magno, quella che in qualche misura segna l'inizio del Medioevo. Ok? Quindi il Medioevo, scherzando e ridendo, tra una cosa e l'altra fa 1000 anni, non è proprio poco, se vogliamo essere onesti. 1000 anni durante i quali le cose cambiano abbastanza, tanto che a un certo punto sono talmente diverse che il sistema di comprensione del mondo che le aveva generate non è più in grado di spiegarle. Allora noi useremo una serie di modi, una serie di espressioni per parlare di questo. Diciamo, il modo più raffinato è alla tedesca. Si dice Weltanschauung e vuol dire visione del mondo, perché il mondo non è tutto lo stesso, me ne sarete accorti, non è lo stesso per tutti, E spesso e volentieri anche per quelli che sono più o meno, che si immaginano simili, non è proprio esattamente così, figuratevi per quelli che hanno altre culture. Quindi, insomma, diciamo che dal nostro punto di vista, in quel momento in Europa, le cose non tornavano più, i conti non tornavano più. E c'era quindi bisogno di un nuovo modo di pensare la società. Ecco perché emerge la sociologia. E non solo, ma compaiono anche altre discipline, l'economia, tanto per dirne una, l'antropologia, poi arriverà a breve la psicologia, tutte quelle che oggi chiamiamo scienze sociali, a esclusione dell'economia che si pretende scienza tout court, ma vabbè, di quello poi parleremo estensivamente, nascono in questo periodo perché è un periodo di profondissimi cambiamenti. Cercheremo di capire, cercherò di farvi capire quanto profondi perché. La cosa è molto interessante perché noi di fatto stiamo vivendo un periodo molto simile. Solo che, avendo dalla nostra il senno di poi, riteniamo che al tempo le cose fossero molto più semplici e molto più ovvie. E quindi, tutto sommato, non debbono aver avuto questi grossi stress, al di là del fatto che appunto decapitavano un re di qua, un re di là, se scannavano della notte, a seconda delle fedi, insomma, non è che fossero tipi particolarmente tranquilli, però per qualche motivo noi pensiamo che tutto sommato questa cosa del cambiamento di paradigma non l'avesse colpiti troppo. E invece era veramente un disastro. Non si sapeva veramente da che parte voltarsi, non si sapeva come fare a interagire con l'altro, perché i cambiamenti che l'industrializzazione causava in quel periodo erano tali da sconvolgere completamente qualunque modo di fare consolidato provenisse dal passato. Lo vedremo un po' meglio nel corso di queste lezioni, però intanto possiamo cominciare a mettere in chiaro questo discorso. Che succede quindi? Che noi per cercare di capire un po' meglio che cosa succedeva allora, dovremmo fare come diceva il buon Giovan Battista Vico, che è uno dei nostri più grandi filosofi, ingiustamente lasciato da parte spesso e volentieri perché aveva delle idee estremamente intelligenti, che diceva che la storia è un problema di immaginazione. Altrimenti si rischia di, come dire, interpretare avvenimenti che avevano un certo contesto e un certo senso, alla luce dei nostri senso e contesto, che sono diversi, perché noi siamo radicalmente diversi da coloro che erano in Francia o in giro per l'Europa a fine Settecento. Noi abbiamo una serie di ovvietà, abbiamo un senso comune che è radicalmente altro rispetto a loro. Quindi, se io interpreto i moventi di Robespierre, di Marat o di quelli che possono essere alla luce del mio sistema di comprensione del mondo e della mia visione del mondo, sbaglio, perché loro ragionavano in un altro modo. E questo è il punto. Quindi ho bisogno di cercare di immedesimarmi in loro. Quindi ho bisogno di capire un po' com'era la loro cultura, quali erano le grandi differenze. E questo a noi serve perché ci permette di costruire due modelli più o meno di riferimento, che sono le culture premoderne e le culture moderne. Perché di fatto la modernità è lo spartiacque che ci rende ciò che siamo. La modernità pretende di averci reso molto diversi da quello che invece di fatto non siamo, però insomma questo lo vedremo con calma. Ad ogni modo, punto centrale è questo, ovvero sia a fine Settecento, se vogliamo essere pignoli con le date, prendiamo la Rivoluzione francese, quindi 1789, l'Ancien Régime finisce e inizia un nuovo mondo, un nuovo momento, una nuova epoca, che, sebbene apparentemente identica a quella precedente, comincia a costruire il suo senso, il suo significato su altri valori, su altre ovvietà, chiamiamole così, su un altro senso comune. Qual è la grandissima differenza che dobbiamo mettere inizialmente in luce e che ci lascia, come dire, sorpresi quando la prendiamo in considerazione? Il fatto che nel mondo precedente, nel mondo premoderno, la gran parte di ciò che si era derivava dall'atto della nascita. A seconda della famiglia presso la quale tu nascevi, saresti stato molto fortunato, molto poco fortunato, eccezionalmente fortunato, a seconda dei casi, no? Perché avevamo, se vi ricordate, i famosi tre stati. C'erano la nobiltà, il clero e il terzo stato. E questo non era qualcosa che tu sceglievi, era qualcosa che ti derivava dalla nascita. Noi oggi lo chiamiamo status ascritto. Che vuol dire ascritto? Vuol dire attribuito a prescindere dal tuo desiderio, dalla tua scelta, dalla tua volontà. Se fossimo, diciamo, online, vi farei una domanda. Vi viene in mente un esempio di status ascritto oggi?
Il fatto di avere disabilità oppure no?
Beh, piuttosto estremo, però effettivamente ci siamo. Altrimenti?
Caste in India?
Sì, le caste sono a tutt'oggi ascritte, effettivamente, decisamente. Ma diciamo, voi avete degli status ascritti?
La cittadinanza?
Può darsi, sì. Oppure?
Magari anche in famiglia, tipo essere figli o genitori di?
Anche, decisamente sì. Però, come vedete, ci vuole un po', perché prima di tutto vi vengono in mente gli altri. Vabbè, hanno loro gli status ascritti, noi famo come ci pare. No, non è proprio esattamente così. Ma ce n'è uno, per esempio, che è banale, ma il sesso, no? O il genere, a seconda di come lo vogliamo chiamare. Però quello, ad oggi, ancora, nella gran parte dei casi, e su questo dovremmo riflettere, è uno status ascritto. Tu nasci come nasci, no? Oggi non è detto. Però, in linea di massima, per la vasta maggioranza di noi, questo vale. Ma anche l'età. Che puoi decidere di non essere più sessantenne o quello che è, magari, però non lo puoi fare, quindi anche lì in qualche misura. E poi soprattutto la famiglia, quella rimane, no? Il tuo cognome non è che te lo scegli sempre, ovviamente, nella gran parte dei casi, sempre normalmente, sempre, diciamo, per quella che è di solito ritenuta la norma. Quindi abbiamo ancora oggi degli status ascritti, ma gli status ascritti del tempo, quelli originali, diciamo, che giustamente la vostra collega tirava in ballo l'India, e gli indiani da questo punto di vista sono dei maestri proprio, coprono qualunque cosa. Cioè, le caste indiane prevedono ciò che puoi mangiare, i colori con cui ti puoi vestire, la gente con cui puoi parlare, i tessuti che puoi adottare per vestirti, cioè tutta una serie di cose che sono assolutamente, a noi appaiono assolutamente folli, e probabilmente per certi versi lo sono anche, diciamo. Però insomma, se andiamo a studiare la nostra storia, non è che ci si sia comportati molto diversamente qualche secoletto fa, per cui possiamo discuterne. Quindi il punto è questo: la grossa differenza tra premoderno e moderno deriva da questo discorso, ovvero sia dal fatto che mentre nel premoderno ci sono principalmente, quasi totalmente, soltanto status ascritti, ovvero sia l'atto della nascita ti costituisce nella gran parte per ciò che sarai, nella modernità gli status diventano acquisiti, ovvero sia si ritiene che ciascuno sia in grado di scegliere cosa vuole essere, sia da un punto di vista, ad esempio, lavorativo, che da un punto di vista politico, che da un punto di vista religioso. Tutte cose che prima non erano di libera scelta. Se tu nascevi in una famiglia protestante, eri protestante. Se tu nascevi in uno stato dove vigeva un certo regime politico, quello era. Se nascevi in una famiglia che faceva parte di una qualche fazione o partito, eri di quel partito. Non c'erano grosse alternative, tant'è che quelli che cercavano di aggirare questo sistema, tipo Romeo e Giulietta, forse ne avrete sentito parlare, facevano poi una finaccia, perché in linea di massima era abbastanza complicato, diciamo meno complicato di Romeo e Giulietta, ma comunque non un avvenimento normale. Ok, quindi a un certo punto questo avvicendamento, questo scardinamento radicale del criterio col quale si valutavano le persone, fa sì che i comportamenti, le situazioni, i processi, tutto diventino un interrogativo. La gente non sa più cosa aspettarsi, e vedremo che l'aspettativa è di fatto il fondamento sul quale noi viviamo. Gianluca, tu ci sei? Per caso? Mi senti? Vabbè. Forse c'è, forse no. C'è un mio amico e collega, diciamo, che si sta facendo un giro per le mie lezioni in questi giorni, col quale abbiamo, come dire, inscenato una piccola farsa ad uso dei vostri colleghi di economia qualche anno fa, per dimostrare appunto quanto le aspettative siano importanti, e ve la racconto senza rifarla, perché tanto ormai è andata. Allora, io dovevo andare a fare lezione a economia, però economia non era, era, diciamo, uno dei miei incarichi meno significativi e quale partecipavo meno, di conseguenza non mi conoscevano gli studenti dei nuovi anni. Per cui quel giorno ho detto: sai che c'è Gianluca, fai una cosa, presentati tu e fai il professore. E io mi metto nel pubblico. Ok, allora lui è arrivato, ha cominciato a fare lezione, ci eravamo messi d'accordo, a un certo punto ha detto: io vorrei che vi rendeste conto del fatto che essere qui di per sé, già da un punto di vista spaziale, ha una serie di richieste di ruolo, crea una serie di aspettative, eccetera, quindi vorrei che provaste a improvvisarvi professori. Allora, alcuni dei vostri colleghi erano un po' più, come dire, smargiassi, sono venuti e hanno fatto finta di fare il professore, poi a un certo punto ho alzato la mano anch'io, lui mi ha detto: ah, vediamo, il vostro collega ha attempato, già allora era attempato, figuriamoci adesso, e sono andato e ho cominciato a fare lezione. Ho cominciato a fare lezione e i vostri colleghi, dallo sguardo divertito, piano piano hanno cominciato a guardarmi con gli occhi interdetti, dicendo: questo che cazzo è depreciso? Cioè, com'è possibile che questo arrivi e faccia sta cosa? E allora io ho detto: ragazzi, è successa una cosa che mi serviva per dimostrarvi una certa cosa, ovvero sia che voi vi aspettavate un professore, per cui poteva arrivare chiunque e voi avreste pensato che lui era il professore, anche se non lo era. È vero che di norma di chi è che va a rubare il posto a un professore? Cioè, è un po' difficile, però può capitare, in altri contesti può capitare benissimo. Perché? Perché? Ragazzi, c'è qualcuno con un microfono acceso che sarebbe il caso venisse spento. Perché fa un discreto casino. Però non so chi sia ed è un po' un problema perché su 190, prima che lo trovo divento matto, come si dice. È lui? Che cerca di parlare dall'impianto? Vabbè, allora lasciamo perdere. Eccolo, ecco qua, questo campione qui. Stavo raccontando di quando hai fatto lezione al posto mio, Gianluca. Allora, dicevamo, io ho detto: il problema è che voi, se qualcuno soddisfa le vostre aspettative, gli credete. Perché funziona così. Siamo fatti così. È normale che sia così. Anche se poi di fatto quello nella questione non, magari non è lui, no? Quindi loro, a me, adesso ovviamente mi vedete qui in questa situazione, non c'è, ma nessuno mai mi chiede i documenti, nessuno mai mi chiede di dimostrare che sono io. Perché per certi versi il nostro modo di vivere la vita funziona così: se tu ti aspetti che accada qualcosa e quella cosa accade, per te va bene. No, non so se vi ricordate il buon Benigni che fa Nella vita è bella, si presenta e fa il podestà fascista, no? E nessuno mi dice niente perché si aspettavano un podestà fascista. Quando poi arriva il podestà fascista c'è un piccolo problema, nel senso che mo questo chi è? E a lui chiedono ovviamente i documenti e tutto il resto. Però il punto è esattamente quello: noi viviamo su un tessuto di aspettative delle quali pure non siamo spesso e volentieri consapevoli. E quando ce ne accorgiamo che sono così importanti? Quando non vanno a buon fine e ci restiamo di stucco. Quanti di voi hanno avuto a che fare con una macchina che non partiva? Che girano la chiave e non succede nulla. Cercate di ricordarvi. La prendete come una cosa normalissima che può accadere a un mezzo meccanico? Oppure vi cominciate a guardare intorno interdetti, guardate la macchina e come dite: ma che stai a fare? Magari date anche uno schiaffo sul cruscotto, riprovate, cominciate a dire parolacce. Tutte queste cose non sono lì per caso. Come vi dicevo, lo sguardo sociologico e la dimensione sociologica vanno oltre l'immediatamente ovvio. Tutte queste cose stanno a significare che c'è in atto un tradimento, che voi in quel gesto stavate riponendo una serie di valori molto superiore al semplice accendersi del motore. Voi stavate in qualche misura affermando il vostro controllo sulla situazione. E la situazione doveva fare quello che voi vi aspettavate. Stesso ragionamento quando aprite un rubinetto e non esce l'acqua, no? Oppure vi si inchioda al computer. Quanti parlano col computer e gli chiedono: che stai a fare? Te pare il caso? Ma stai andando piano? Eccetera, eccetera. Parlate con uno schermo. E manco vi sentite particolarmente strani. Questa è la cosa, no? Neanch'io, perché io ci parlo spesso e volentieri, a volte lo sfonderei. Ma comunque, prescindendo da questo, tutto questo per dire appunto che noi viviamo su un tessuto estremamente coeso e solido di aspettative. E se queste aspettative cominciano ad allentarsi e c'è gioco, abbiamo dei problemi. Perché scorgiamo, in effetti, abbiamo delle intuizioni esistenziali su quello che potrebbe essere se non ci fossero. Perché noi quello facciamo, ragazzi. Voi venite a lezione e per voi è normale che io ci sia dalle 2:30 alle 4:30. Andate a prendere l'autobus e vi aspettate che a un certo punto, dipende dove abitate, a Roma non vi aspettate niente, però insomma in generale, in via di massima, andate a prendere l'autobus e vi aspettate che l'autobus passi e vi porti dove deve. Tant'è, tanto per dimostrarvi in modo macabro quanto questo funziona, che una delle strategie preferite nel terzo mondo, chiamiamolo così, dei terroristi è presentarsi a una fermata d'autobus guidando un autobus. Far salire la gente a bordo e farsi saltare in aria. E hai buon gioco, perché se tu arrivi guidando un autobus a una fermata di autobus, la gente sale. Non ti chiede mica dei documenti, non si fida di te, perché noi viviamo così, ragazzi. Questo è il punto. Noi ci fidiamo e ci affidiamo. E questo gioco fra fede e fiducia sarà estremamente importante da mettere a fuoco, perché definisce in larga misura l'intero modo in cui noi viviamo. Dalla mattina alla sera, tutti i giorni. Perché quando cominci a ragionare su questi aspetti, poi piano piano c'è un famoso effetto domino e ti cominci a chiedere tutta una serie di cose sgradevoli, oggi ve le risparmio, ma tanto prima o poi ci arriveremo, e ti accorgi che effettivamente tu ti comporti H24 da quando sei nato, seguendo una specie di, come dire, una serie di affermazioni che sono del tutto arbitrarie. C'è tutta la vita davanti. E chi l'ha detto? Può darsi di no. Famo ricorna, però di nuovo, no? Oppure l'anno prossimo farò questo, questo e quest'altro, l'anno prossimo faremo quell'altro, andremo a fare un viaggio in estate, siamo chissà dove, e dopodiché ti arriva il Covid qui e improvvisamente dici, oh cazzo, ma non era così ovvio che io andassi in vacanza. Non era manco così ovvio che mi vedessi con gli amici e andassi a bermi un aperitivo. Non era affatto ovvio. Quello è il punto. L'ovvio è una trappola. È molto rassicurante, è molto utile per molti versi, ma è una trappola, perché se ti ci adagi troppo, nel momento in cui ti salta sotto i piedi, sei fottuto. Ad ogni modo, lasciando da parte questo, dicevamo, torniamo alla questione della sociologia. Quindi, da una parte, scienza della società, grazie ad Auguste Comte, che appunto avrebbe voluto che spiegasse tutto quello che non riusciva più a capire, tutte queste cose che vi sto dicendo. Dall'altra, scienza dei processi sociali. Perché le cose sono diverse? Perché, come dire, è diverso l'accento che si mette sulla sostanza degli oggetti che studiamo. Parlare di società in qualche modo dà un'idea di qualcosa di fermo, no? Qualcosa che puoi studiare perché è lì e tu vai in giro e ti prendi le tue misurazioni, fai i tuoi schizzi, tutto a posto, sereno e tranquillo. E invece purtroppo è fuorviante perché noi di fatto viviamo in un mondo che è costantemente in divenire. È un mondo nel quale i processi prima erano meno ovvi, meno evidenti, ma dall'avvento della modernità, giusto appunto, i processi si sono fatti sempre più accelerati, sempre più rapidi, sempre più percepibili, fino a diventare vertiginosi in quest'ultimo, periodo storico nel quale abbiamo la fortuna di vivere. Ok? Quindi improvvisamente quelle belle sicurezze che credo esistessero prima, e mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolo, per cui la configurazione dei negozi della tua strada era quella e sarebbe sempre stata quella, per cui il tuo lavoro era il tuo lavoro e l'avresti lavorato fino alla fine dei tempi, alla pensione, eccetera, eccetera, dove c'era poco di cui sorprendersi tutto sommato. Ecco, questa forma di affidabilità e di aspettativa è saltata. Oggi fai una passeggiata per la strada, il giorno dopo ripassi e ci sono due negozi che non avevi visto, uno non c'è più, improvvisamente al posto del bar c'è una sala giochi e tu dici, oddio, dove sono, de preciso? Calma, fatemi riprendere un attimo le coordinate. Oppure, la tua aspettativa di lavoro, come la vostra a sentire lista, te è di 5 professioni nella vita. 5, non una, 5. Sono cose che non sono prive di riflessi e di conseguenze. Perché, per esempio, a questo proposito, una delle domande potrebbe essere: vabbè, ma se prima la professione, il lavoro, erano ciò che si immaginava ti facesse diventare sempre migliore e ti facesse crescere e aumentare di prestigio, di risorse, eccetera. E passavi tutta la vita a farlo e no, imparavi, miglioravi, ottenevi delle visioni e delle prospettive diverse. Con 5 lavori che fai? E come fai a seguire 5 lavori in questo modo? Li fai in un altro modo, no? Quindi, come vedete, già in questo semplice discorso si nasconde un cambiamento radicale di concezione del lavoro. Cioè, mentre prima il lavoro ci è stato venduto all'indomani dell'industrializzazione, questo lo vedremo perché è interessante, come un'attività che fosse anche spirituale, anche formativa, no? Realizzarsi, autorealizzarsi, la realizzazione, sono termini che immagino avrete sentito. Oggi il lavoro è diventato molto più banalmente un sistema per portare a casa uno stipendio. Ed è, come dire, toccherebbe pensarci sulla differenza radicale che c'è tra questo e il lavoro precedente, no? Perché quel lavoro precedente ti dava anche altro. Ti dava un senso della vita, ti dava un senso d'appartenenza, ti dava una possibilità di previsione anche tua, no? Vedremo che ci sono dei bei libretti che potreste leggere per il vostro piacere, che parlano esattamente di queste cose. Oggi la gran parte di voi non è in grado di andare a vivere da sola perché non sa come fare a ottenere i soldi necessari né da chi farseli prestare, perché chiaramente le banche sono rimaste, come dire, alla vecchia logica che ti prestano i soldi solo se ce l'hai tu di tuo. E quindi quando gli dimostri che non sei in grado di garantirlo perché stai lavorando, sì, ma fino all'anno prossimo, se sei fortunato, se no fino a fra 3 mesi, poi però ne troverai un altro. La banca dice sì, torna quando hai trovato però, perché nel frattempo non ho nessun interesse di darti una lira che è una. O te li do a dei tassi che, come dire, ti mettono in ginocchio e ti fanno piangere. Quindi, insomma, come vedete, ci sono una serie di ripercussioni anche molto, molto pratiche di questo, no? Credo che ne siate anche al corrente. Eppure, questo è uno di quei cambiamenti che abbiamo visto venire e per i quali non abbiamo fatto assolutamente niente. Abbiamo trasformato l'ultimo dei baluardi, in qualche modo, del pensiero premoderno, che era l'importanza del risparmio in un comportamento praticamente antisociale, quasi da sociopatico, no? Tanto che a un certo punto, forse non lo saprete, ma negli Stati Uniti avevano pensato di stampare una data di scadenza sui biglietti della carta moneta, in modo che uno dovesse spenderli per forza, perché tanto di che te li tieni a fare a casa, no? Ovviamente. Tanto lavori, ne fai altri. Dopodiché arriva il Covid e improvvisamente te si grippa l'economia sotto i piedi. Non è casuale che negli Stati Uniti peggio che qui la questione si stia facendo sentire. Perché come vedete, in queste previsioni, in questi modi di fare, in queste prospettive di vita, ci sono un sacco di presupposti impliciti che non è detto che si realizzino. Non è detto che tu possa partecipare ad un processo economico vitale sempre. Se è successo negli ultimi 45 anni, e anche lì possiamo discuterne, ma le crisi erano un attimo più contenute, non è detto che questo valga per i prossimi anni. E qui noi becchiamo di uno dei famosi, come dire, malfunzionamenti logici del nostro cervello. Cioè il fatto che se una cosa si ripete uguale a se stessa, di fatto, debba continuare a farlo. Non so se avete mai sentito parlare del famoso cigno nero con cui poi Popper ed altri hanno messo in crisi questo ragionamento. Qual è l'idea? Che se tu vedi 1.000 cigni bianchi, non c'è nessuna garanzia logica che ti garantisca che il prossimo sarà bianco anche lui. Potrebbe essere nero. Perché nel reiterarsi di un comportamento non c'è nessuna garanzia di una progressione futura. È capitato semplicemente che ha trovato 1.000 cigni bianchi. Ma nessuno ti garantisce che non ne troverai uno rosso, uno verde, uno nero, uno giallo o altro genere. No, per cui se tu fondi il tuo modo di ragionare sul fatto che ormai, siccome sono 1.000 giorni che va così, continuerà così pure nei prossimi 1.000, rischi di prendere delle sportellate in faccia che non finiscono più, che è più o meno quello che ci è capitato a livello di cultura globale stavolta, non semplicemente di un paese che poi dice, sai, è colpa di questo e di quell'altro. No, ce lo siamo beccato su scala globale, quindi potremmo forse cominciare a farne un minimo tesoro dell'insegnamento di questi avvenimenti. Ok? Quindi la sociologia, come dicevamo, è o scienza della società, se si aderisce a questa visione per la quale la società è qualcosa di statico e fermo, o è scienza dei processi sociali, se invece si aderisce a una prospettiva nella quale la società è un perpetuo divenire, cosa che oggi è più facile, come dire, accettare perché lo vediamo, no? semplicemente questo. Mentre prima i cambiamenti erano intergenerazionali, ovvero sia di norma uno viveva la sua vita in un contesto abbastanza continuo, abbastanza consolidato, e magari i suoi figli avrebbero testimoniato qualcosa di diverso. Oggi tu, durante la tua esperienza di vita, cambi, no? Io credo, e questo suppongo che i miei coetanei, non so se ce ne sono, ne ho visto uno, mi sembrava, insomma, che ci sono, saranno d'accordo con me nel dire che noi abbiamo vissuto probabilmente tre ere tra una cosa e l'altra. Perché noi siamo stati quelli che vivevano nell'immediato dopoguerra, no, ma insomma brevemente nel dopoguerra, dopodiché ci siamo trovati improvvisamente con i primi progressi tecnologici, la televisione, i videoregistratori, cose sconvolgenti, cose che ci fanno ridere se pensiamo alle videocassette dei tempi, che erano delle specie di astronavi che andavano girando, eccetera. Poi improvvisamente è arrivato il computer, quindi abbiamo perso anche semplicemente a livello di, come dire, svuotamento semantico dei supporti. Siamo passati dal 45 giri al 33 giri, all'audiocassetta, al CD, al file MP3. Sono una montagna dei cambiamenti, ragazzi. È qualcosa che le altre generazioni avrebbero vissuto se fossero campati 350 anni, 400 anni. Io ho 56 anni e ancora non so che succederà domani, ma ho roba da buttare da tutte le parti, tutte cose che le guardo e dico: Madonna, ma è possibile che fosse così importante avere tutte queste cose quando non serve più niente? Per non parlare poi dei comportamenti, le aspettative, le etiche, per carità, la vita politica, insomma, non si finirebbe più. Quindi capite che questo modo di vivere è destabilizzante, che ci piaccia o meno. Tutti i cantori possono dire: ah, che meraviglia, il continuo cambiamento, possiamo essere questo oggi, quell'altro domani. A parte che lo diceva pure Marx e non mi pare che si sia risolta la cosa né realizzata. Però parliamone, perché sono cose che hanno dei costi esistenziali. Perché noi non siamo semplicemente un intelletto astratto, noi siamo esseri in carne ed ossa, che hanno dei bisogni profondi, hanno degli interessi, delle soddisfazioni che non sono esprimibili spesso e volentieri a parole, ma derivano dalla semplice, tra virgolette, esperienza di vita. E l'esperienza di vita a sua volta può essere estremamente destabilizzante. No? Come non trovare qualcosa che ti aspetti, un negozio, comprare la macchina e scoprire che improvvisamente l'autoradio non ha più il CD. E tu rimani lì, ma come, c'avevo una valanga di roba da sentire, adesso che ci faccio? Te li dai tutti nei denti. Bene, quindi capite che è tutto questo può sembrare banale, ma non lo è per niente. È profondamente destabilizzante. Allo stesso modo in cui era destabilizzante a fine Settecento, trovarsi improvvisamente in una città con migliaia di abitanti, centinaia di migliaia di abitanti, quando quelli che tu conoscevi di norma per tutta la tua vita, e dico vita, non parlo di un giorno, erano 300 persone. Questo ci dice la demografia dell'età premoderna. La media di tue conoscenze umane, di tue relazioni umane, della persona normale del tempo, era 300 persone nella vita. Noi 300 persone siamo qui adesso. Boh, non oggi, ma se fossimo in aula noi avremmo esaurito tutta la potenzialità dei contatti di una persona del 1700 con due ore. Se voi andate a farvi una passeggiata a un corso qualunque di qualunque città, avete esorbitato radicalmente qualunque possibilità d'esperienza di chiunque di quel periodo. Sta cosa non è banale, ragazzi. E questo è il punto, questa cosa non è banale per niente. Questa cosa genera tensioni, genera difficoltà, genera conflitti. Non è casuale che oggi abbiamo eletto una nuova categoria di uomini neri, che casualmente spesso e volentieri sono pure neri, così ovviamente il simbolo coincide con la fisiologia e via discorrendo. Perché quel senso di disagio c'è ancora. Cioè, di nuovo, c'è stato un momento in cui sembrava non ci fosse più, e noi che abbiamo quasi 60 anni, tanto per essere noiosi, ce lo siamo goduto fino a un certo punto, no? Quella serenità, quell'idea che le cose potessero cambiare, quel qualcosa che non c'è più, purtroppo. Però, no, di fatto oggi siamo qui, e non sappiamo da che parte girarci. Adottiamo dei registri che sono assolutamente poco affidabili, no? Registro emergenziale, emergenza di che? Quando una cosa si ripete regolarmente ogni mese, ogni anno, da anni, che c'è di emergenziale. Emergenza è qualcosa che ti prende veramente alla sprovvista, come per esempio il Covid, come dicevamo, no? Ma tante altre cose non hanno nulla di emergenziale. Stanno là. Solo che non vogliamo farci i conti, perché per farci i conti dobbiamo modificare la nostra visione del mondo. E la nostra visione del mondo è una delle poche cose alle quali riusciamo ad aggrapparci oggi come oggi, anche se regge poco, anche se traballa, anche se ci crea qualche difficoltà. Quindi, per questo, quella che io preferisco è l'interpretazione della sociologia come, diciamo, scienza dei processi sociali. Perché soltanto comprendendo questi processi e la loro lunghissima portata, che noi siamo in grado di fare delle ipotesi sensate sul domani o in qualche misura immaginare delle soluzioni ai problemi dell'oggi che vengano pensate da un pensiero diverso. Altrimenti non facciamo altro che rifare quello che si è fatto finora, aumentare, no? Perché la nostra logica, come dicevamo credo anche ieri, è una logica quantitativa, per cui la tecnologia non basta e la risposta è più tecnologia. No, qualcos'altro. E più tecnologia non basterà uguale. E poi ancora più tecnologia. È ovvio che questo approccio a qualcuno conviene. Tipo quelli che costruiscono la tecnologia, tanto per dirne una. O quelli che si impossessano dei dati che la tecnologia mette a disposizione. Però non risolve la questione. Semplicemente. Tutto lì. Devi pensare a qualcos'altro. Se il tuo vivere in una zona della città ti crea problemi, ti mette ansia, ti spaventa, non è aumentando le telecamere che risolvi. Non è neanche aumentando le ronde, è migliorando la qualità della vita. È facendo sì che la gente ricominci a parlarsi, è facendo sì che la gente cominci a pensare che gli altri sono meritevoli di attenzione. E vi ricordo Under Pressure da cui siamo partiti, no? Dobbiamo cambiare i nostri modi di fare e ricordarci che bisogna aver cura dell'altro, a prescindere. Non devi aver cura perché te conviene, perché sono capaci tutti, ragazzi. Tu devi aver cura perché è importante. Perché è un gesto degno, perché è giusto che tu abbia cura degli altri. Solo che purtroppo il modo di fare che noi abbiamo, il famoso economicismo del quale parleremo alla nausea, tende a trasformare tutto questo in una pia illusione, in qualcosa di premoderno, no? Qualcosa che si poteva pensare forse il secolo scorso, ma oggi non ha più senso. Beh, lasciatevi dire che è un errore madornale pensare che questo non abbia più senso. Perché i gruppi sociali si reggono, prosperano su dei tessuti relazionali di qualità, non su un insieme di telecamere e di armi. Quelle possono servire finché non sei riuscito a risolvere i problemi più profondi. Ma i problemi più profondi sono relazionali, sono problemi di fiducia, sono problemi di aspettativa. E se non intervieni su quelli, non lo risolvi il problema. Tant'è che il clima emozionale del pianeta sta virando sempre di più verso la paura, verso la. No? Come dire, il terrore in certi casi, verso comunque la preoccupazione e l'ansia. Si diceva qualche tempo fa che mentre il cancro è stato la malattia del XX secolo, la malattia del XXI sarà probabilmente la depressione, che in tedesco si dice Angst, angoscia. Ecco, e l'angoscia la puoi provare anche se tutto sommato non ne avresti nessun motivo, no? Se dovessi andare a farti due conti economici pratici, ti renderesti conto che la tua vita è talmente zeppa di cose e di denaro che tutti, penso, tre quarti del resto del mondo che farebbe carte false per avere le tue risorse. Ma il tuo problema non è soltanto economico, lo è anche, ma è un problema di significato. È la famosa antica domanda: che sto a fa' qui? Perché mi devo sobbarcare questo stress continuo? Perché mi devo sobbarcare dei comportamenti che non capisco e non condivido? Perché mi devo alzare tutte le mattine e fare cose in cui non credo? Ecco, quello è il grande problema. Perché spesso e volentieri poi la risposta è: ma non c'è effettivamente alcun motivo. Andate un po' tutti a fanculo, arrivederci e grazie, detto proprio così, in francese. Quindi capite che il problema del senso è il problema, quello con le maiuscole. Ok? La grande questione è questa: una cultura dovrebbe darti il senso del tuo esistere. Dovrebbe evitare che tu te ponga il problema, perché dovresti sentirti talmente ben posto all'interno di un contesto da non aver bisogno di interrogarti. Noi invece non abbiamo praticamente altro modo che interrogarci. Non so se qualcuno di voi ha visto American Beauty, che è un gran bel film. Se non l'avete visto, vi raccomanderei caldamente di vederlo. Dove il protagonista è Kevin Spacey, che a me piaceva tanto, mo c'è stato Me Too, non so che dobbiamo fare, però insomma prendiamolo come per quello che era un gran bel film, ed era il film di un americano, giusto appunto, che vive di fatto per pagare i debiti delle carte di credito. Senza nessun ulteriore motivo di fatto, no? Perché la sua famiglia fa fa quello che fanno gli americani, compra roba a rotta di collo, lui lavora come un pazzo per saldare questi debiti di mese in mese, perché ovviamente i soldi non bastano mai, come abbiamo appena detto, e un bel giorno dice, ma sai che c'è, ma perché? E quindi da manager, che era quindi persona di un certo peso, di un certo calibro, di un certo prestigio, diventa improvvisamente venditore di hamburger da McDonald's. Venditore di hamburger da McDonald's, per il lavoro per il quale lavora 4 ore al giorno, e dopodiché se ne sta a casa, guarda la televisione e legge, e si gode il suo tempo. Tu dici, vabbè, chi se ne frega, ok, contento lui, contenti tutti. Dov'è il problema però? Che siccome lui sta bene, è contento, si vede che sta bene, quelli che continuano a comportarsi come prima non lo apprezzano, perché li destabilizza, perché lui di fatto sta dimostrando, al di là della banalità del comportamento, che quel messaggio che voleva che tutti si scannassero tutti i giorni per lavorare, consumare, comprare, lavorare, consumare, non è l'unico possibile e non è manco il migliore. Perché lui, che ne è uscito, sta molto meglio di loro. È rifiorito, è contento, riesce a mettere insieme delle storie, delle relazioni e delle storie amorose che hanno un senso. È un'altra persona. E quindi l'ammazzano. Che altro non lo fa? Non lo puoi mica accettare uno che te faccia tutti i giorni vedere quanto sarebbe bello comportarsi in un altro modo. Ovviamente, no? Quindi capite che il problema è un problema abbastanza serio, no? Perché noi di fatto siamo... a questo punto effettivamente intrappolati in un regime di aspettative che dovrebbe permetterci una vita soddisfacente, ma di fatto non lo fa. E quindi la domanda è, che faccio io? Che faccio? Che lavoro faccio? Come mi comporto? A chi do retta? E tutta una serie di questioni che sono abbastanza normali, anche se teoricamente in una cultura che funziona uno non se le dovrebbe porre, o perlomeno non così frequentemente, diciamo. Per cui, come vedete, il ragionare sociologico, a seconda di come lo moduli, a seconda di come lo declini, investe sfere più o meno significative, più o meno grandi. Direi che per oggi possiamo anche in larga misura ritenerci soddisfatti. C'è qualcosa che vorreste che ripetessi o chiarissi?
Io avevo solo un dubbio. Possiamo dire che...
Chi è io? Scusatemi, che no, non vedo nessuno che parla. È lei?
Volevo chiedere se la scienza dei processi sociali è quella adottata da Weber. Perché ho iniziato a leggere il libro e non era molto chiara questa cosa.
Sì, decisamente. Diciamo che vedremo dopodomani che questo discorso porta ad una, come dire... una dicotomia interna alla sociologia sin da subito, nel senso che per alcuni appunto la sociologia può essere interpretata come scienza della società, intendendo così la struttura della società, e per altri invece può essere intesa come scienza dell'azione sociale, quindi del processo, come dire, dell'intervento attivo di modifica e di costruzione. Sì, quindi il discorso è questo, decisamente.
Sì.
Ok, perfetto. Quindi vi lascerei con questo. Vi dico un paio di cosette pratiche invece intanto, che possono essere interessanti. Allora, avete visto che ci sono 3 libri di testo. Uno è un manuale, ed è quello al quale ci rifaremo nella prima parte delle lezioni adesso, che vi dà tutta una serie di elementi di base, quelli che sono i concetti di fondo, diciamo, della sociologia, dove c'è un mio capitolo, che dovrebbe chiarirvi alcuni dei punti meno ovvi di quello che vi racconto strada facendo. Dopodiché c'è un librino di Edgar Morin, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, che cominceremo a trattare a momenti, ma sarà, diciamo, il secondo step della preparazione, e dopodiché ci sarà il terzo volume, il terzo libro, che è un mio libro su Michel Maffesoli e la sociologia del quotidiano, che si chiama Un mondo a spirale. Quello diciamo che lo facciamo alla fine della questione perché non è proprio particolarmente semplice, è un libro universitario, mi rendo conto che effettivamente all'università questo può creare dei problemi, però diciamo che tendenzialmente con un minimo di ragionamento e di lavoro si capisce di che parliamo. E probabilmente ci metteremo anche un altro saggio che ho appena pubblicato, ma quello devo ancora decidere se prenderlo o meno in considerazione. Quindi questo più o meno è il panorama. Ovviamente le lezioni sono... in larga misura autonome, diciamo, per certi versi, ovvero sia cosa intendo questo. Quando vi ho detto ieri che auspicherei una cultura attiva, vi dico che mentre i due libri, diciamo, Morin e il mio, ne parleremo estensivamente, del manuale vi darò alcuni punti, lasciando a voi lo studio degli altri. Cioè, se io non menziono qualcosa a lezione, non è che non debba essere poi studiato. È semplicemente che se mi metto a fare tutto il manuale, lì mi fermo e non finisce più, quindi tutto sommato. Quindi affronteremo ovviamente alcune parti in modo più sostantivo, più approfondito, altre ne parleremo solamente, ma il manuale è il libro di testo nella sua completezza. Se avete qualche dubbio in proposito, mi scrivete, me ne fate domanda a lezione, così ne parliamo a lezione, che è un ottimo modo per, come dire, condividere informazioni e specifiche trattazioni, e basta. Fondamentalmente l'idea è questa. Come vi dicevo ieri, non ho idea se riusciremo a fare o meno lo scritto, in che modo faremo lo scritto. Di solito è il mio modo normale di fare l'esame, ma quest'anno appunto di normale c'è poco. Per cui o lo faremo online attraverso un sito con cui sto lavorando adesso per vedere come funziona, o lo faremo in presenza, oppure non lo faremo per niente. Vedremo un po', insomma, quello è. Ce ne accorgeremo strada facendo. Ok? Altre domande? Mi raccomando, l'audio delle lezioni che vi è utile tutto sommato decisamente. Se volete approfondire in qualche modo, già ci sono molti miei saggi e altri articoli e altre questioni che possono essere divertenti da vedere. E se poi volete proporne qualcuna nell'ottica dello sguardo sociologico, che magari leggete un articolo e dite: oh, caspita, ma questo parla di quello di cui parlava il professore ieri, tanto di guadagnato. In questa modalità lo possiamo anche condividere senza particolari difficoltà, quindi è anche particolarmente comodo. E per il resto basta, ragazzi, direi che stiamo a posto e ci vediamo venerdì pomeriggio alla stessa ora. Ok? Buona giornata, arrivederci. Salve.
Arrivederci.
Arrivederci.